capitolo 12, da 18 a 27. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Arrivano i Sadducei dopo il tentativo attraverso farisei ed erodiani, ecco che si incaricano gli stessi sommi sacerdoti. Difatti i sommi sacerdoti erano sempre della setta dei Sadducei. Sadducei erano una delle famiglie dei discendenti di Aronne. Il nome deriva da Zadok, uno dei loro capostipiti, e questi sono tra le famiglie sacerdotali quelli maggiormente o più ricchi degli altri. Facevano parte anch'essi quindi del Sinedrio, almeno avevano una rappresentanza. Ecco, vengono anche questi per fare un altro tentativo di trarre in inganno Gesù. In quale inganno vogliono trarlo? Essi dicono che non c'è risurrezione, quindi certamente la loro intenzione è quella di, come vedremo, di mettere in ridicolo Gesù, in modo che non goda più tanta stima da parte del popolo. Essi sanno che Gesù ha parlato di risurrezione, ne ha parlato più volte. Anche alcune parabole le ha impostate sul fatto. Ricordate la parabola del ricco e pulone, per esempio, nel Vangelo di Luca, che così altre volte ha parlato della Geenna e del giudizio eterno. E perciò l'argomento che essi portano mira a far perdere l'ascendente che Gesù ha sul popolo, mettendolo in ridicolo con una delle loro trovate. Essi la risurrezione non la trovano testimoniata nella Bibbia. Perché? Perché essi, come Bibbia, come Sacra Scrittura, ritengono soltanto il Pentateuco, i primi 5 libri, quelli detti di Mosè. E in questi libri non si parla esplicitamente di risurrezione. lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che anch'essi, come gli altri, chiamano Gesù con questo titolo dei discepoli, Maestro. Quindi anch'essi si presentano con un'apparenza di stima di Gesù. Il problema che li sottopongono è chiaramente un problema non reale, ma inventato, e inventato appositamente. Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Questa è la legge che chiamavano del Levirato e si trova nel libro del Deuteronomio, al capitolo 25, ed è una legge che è stata anche osservata. Per esempio, già nella storia dei patriarchi si parla di Giuda che, grazie a questa legge, ha dato discendenza al suo figlio maggiore. Giuda, figlio di Giacobbe, ha avuto 3 figli. Il primo si è sposato, ma è morto senza lasciare discendenza. Il secondo doveva prenderla in moglie, ma non voleva che i suoi figli fossero chiamati figli di suo fratello, quindi si è comportato in modo disobbediente e perciò è morto anche lui come castigo. Il terzo era ancora giovane, però suo padre Giuda aveva paura a darlo in moglie alla Tamar, perché ne erano già morti 2 con lei, che non muoia anche il terzo. Allora lei, quando ha saputo che Giuda doveva passare per un certo posto, si è vestita da prostituta. E Giuda ha ceduto alla tentazione, è andato con lei e lei poi ha avuto il figlio e ha fatto sapere poi a Giuda che era il suo. E lui ha detto: è stata più brava di me, perché bisognava dare discendenza al mio figlio e io non gli ho dato il terzo figlio, allora si è arrangiata lei con me, che sono il parente più stretto di mio figlio. Questa era la legge del Levirato. Quindi Giuda era stata osservata nella famiglia di Giuda grazie a questa legge, che è andata avanti la discendenza, che è poi quella da cui viene anche Davide e quindi Gesù stesso. Ancora un'altra volta nell'ascendenza di Gesù c'è un altro caso di legge del Levirato, ed è Boaz che prende in moglie Ruth, vedova di un israelita della sua tribù che non ha avuto figli, e allora la prende Boaz, che diventa il bisnonno di Davide, quindi anche questo nella ascendenza di Gesù. Allora qui i Sadducei propongono a Gesù un fatto che avviene grazie a questa legge del Levirato, e inventano il caso di 7 fratelli che uno dopo l'altro prendono in moglie la moglie del primo di loro, ma nessuno di loro, muoiono tutti senza lasciare discendenza. Un caso di 7 mariti che muoiono tutti la prima notte è quella del libro di Tobia, ma non erano 7 fratelli. Questo è un altro caso inventato da loro apposta per arrivare a chiedere a Gesù: chi di questi 7 nella risurrezione sarà marito di quella donna? perché nessuno di loro ha un titolo in più dell'altro, non ha avuto figli. Se uno avesse avuto figli si potrebbe immaginare quello, ma nessuno, sono tutti alla pari. Naturalmente è difficile immaginarsi che nella risurrezione, cioè nel paradiso, una donna vada in giro con 7 mariti. Quindi è proprio per questo, perché voi vedete che essi hanno fatto questa proposta a Gesù per far ridere di Gesù, sicuri che lui non ha risposte da dare a una questione del genere. Cosa risponderà Gesù? Sarà capace di cavarsela con questi qui, che sono le persone più ricche che dominano nel Tempio, quindi sono le persone più in vista a cui tutti guardano, anche se non credono nella risurrezione. Quindi è pericoloso il fatto che la gente abbia stima di queste persone, magari solo perché sono ricche, hanno stima di loro e allora in qualche modo diventano anche succubi delle loro credenze, e se non credono nella risurrezione va a finire che diventano tutti atei, perché quando uno non crede nella risurrezione, a cosa serve Dio? È davvero soltanto uno spauracchio. Che tu li ubbidisca o che tu li disubbidisca, se non c'è risurrezione non cambia nulla. Che tu ti comporti in maniera onesta o che tu faccia il disonesto, se non c'è risurrezione non cambia nulla. Così dice anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando parla anche lui della risurrezione dei morti, al capitolo 15, 22, al versetto 32, se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Facciamo la bella vita se i morti non risorgono, se non c'è nulla dopo la morte. Ecco allora che Gesù non si lascia intimidire neanche da questi. Non è forse per questo che siete in errore? Gesù inizia e termina il suo intervento in risposta a questi personaggi con la stessa parola, errore. Siete in errore? E termina dicendo: siete in grave errore. Non è forse per questo che siete in errore? Per due motivi addirittura. Primo, non conoscete le scritture. Secondo, nemmeno la potenza di Dio. Quindi siete davvero ignoranti. Non conoscete le cose principali. Neanche quelle scritture che voi ritenete scritture, non conoscete nemmeno quelle. Quindi Gesù li dichiara pubblicamente ignoranti, e adesso dà anche la spiegazione, così smaschera la loro ignoranza e la loro malafede. Aveva detto: non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Nella spiegazione prima spiega perché non conoscono la potenza di Dio e poi perché non conoscono le scritture. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. La potenza di Dio è tale che egli non rifà le cose come prima. I morti che risorgono non sono persone che si mettono in piedi, ma godranno di una vita nuova, diversa da quella che viviamo adesso. Adesso viviamo una vita orientata verso la morte, quindi sempre sottomessa alla paura, La vita che Dio dà dopo la morte a quelli che risorgono è una vita diversa. Diversa vuol dire proprio diversa, cioè che non ha più a che fare con la morte. Quindi non ci sono più quei bisogni che noi abbiamo perché davanti a noi sta la morte. E uno di questi bisogni è quello di avere discendenza. Noi siamo preoccupati di avere discendenza perché moriremo, ma nella risurrezione questa preoccupazione non ci sarà più, non moriremo più. Quindi i bisogni che noi abbiamo, pensiamo di avere in questa vita, non ci saranno più. Non conoscete la potenza di Dio. Dio può darci una vita del tutto diversa. Ma saranno come angeli nei cieli. Cosa vuol dire saranno come angeli nei cieli? Noi la vita degli angeli sappiamo che esiste, ma non la conosciamo, non ne abbiamo esperienza. È proprio una cosa nuova. La potenza di Dio è capace di sorprenderci. Certamente la vita degli angeli nei cieli è una pienezza di vita. Gli angeli non sono sottomessi alle limitazioni che noi abbiamo sulla terra. Se saranno come angeli nei cieli, è segno che la potenza di Dio impegnata per la nostra risurrezione è una potenza che supera le nostre possibilità anche di comprensione, le nostre possibilità della nostra intelligenza e della nostra fantasia. Saranno come angeli nei cieli. Non avranno quei bisogni che abbiamo noi, bisogno di affetto, bisogno di compagnia, bisogno di qualcuno per sentirci qualcuno. Non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. E adesso Gesù deve rispondere, cioè deve spiegare anche il secondo motivo dell'ignoranza di questi sadducei. Non conoscete le scritture. Nella spiegazione dice, riguardo al fatto che i morti risorgono, voi dite che non risorge nessuno. Invece non avete letto nel libro di Mosè, proprio in quel libro che anche voi ritenete come scrittura, nel racconto del roveto, è il capitolo 3 del libro dell'Esodo, come Dio gli parlò, dicendo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Dio ha parlato a Mosè e si è presentato a Mosè col nome dei patriarchi che erano vissuti 400-500 anni prima, che erano già morti. Se fossero spariti nel nulla, se fossero stati annientati dalla morte, se Dio non potesse farli risorgere, l'alleanza che Egli ha fatto con loro, a chi servirebbe? Sarebbe un'illusione. Perché Dio, per presentarsi, ha usato i nomi di questi patriarchi morti da molto tempo? È perché per lui non sono morti, cioè per lui non sono spariti nel nulla. Egli li fa risorgere. E allora la sua alleanza con loro è valida e su di essa noi possiamo appoggiare la nostra fede e la nostra speranza, di conseguenza anche la nostra carità. Se Abramo, Isacco e Giacobbe fossero annientati dalla morte e Dio non potesse più far nulla verso di loro perché sono morti, Dio stesso sarebbe un pio ricordo, un'illusione. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. È per questo che adopera il loro nome per presentarsi. Questo è anche un bel mistero, che Dio si presenti col nome di uomini: Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Quel Dio che ha avuto una parte importante nella loro vita, essenziale, grazie a Lui che essi ci sono stati. È stato l'intervento di Dio che ha fatto nascere Isacco, perché la moglie di Abramo era sterile. E così anche Giacobbe ed Esaù. Vediamo qui che Gesù parla volentieri di risurrezione. I Sadducei volevano adoperare questo argomento per metterlo in ridicolo. Invece Gesù ne parla molto volentieri e anche diffusamente, perché egli sa che lui risorgerà e i suoi discepoli devono essere preparati, devono sapere che cos'è, che esiste innanzitutto la risurrezione nel progetto di Dio, che avverrà anche per lui. Gesù ne parla volentieri. E proprio qui, nel Tempio, di fronte a quelli che stanno preparando la sua morte, e egli in questi preparativi per la sua morte vede i preparativi di Dio per la sua risurrezione. Vede che Dio sta per prendere in mano la pietra che i costruttori di Gerusalemme stanno per scattare, hanno già scattato, ma Dio non se la lascia sfuggire dalle mani. E quindi la potenza di Dio e il valore delle scritture lo vedremo soprattutto nella risurrezione di Gesù, e lo vedremo per primo nella sua risurrezione, prima che ancora nella nostra. Quindi Gesù ne ha parlato volentieri. E il brano termina con le parole di Gesù: nessuno risponde, nessuno manifesta la propria meraviglia per la sua risposta. Gli uomini rimangono del tutto muti, anche l'Evangelista, che non mette nessun commento dopo questo intervento di Gesù, questa sua risposta ai Sadducei. Ecco, guardiamo proprio come Gesù parla volentieri di risurrezione. Ne abbiamo bisogno anche noi, perché viviamo in un mondo che dà per scontato che risurrezione è una parola inesistente, è ridicola. E quindi anche noi rischiamo di venire in qualche modo influenzati da questa mentalità, di venire un po' coinvolti e di non pensare più al momento della morte come a un momento di incontro, a un momento di inizio di una vita nuova, ma rischiamo anche noi, se non siamo attenti, di vedere la morte come la fine per quello che muore. E in questo caso cadremo anche noi nel grave errore in cui sono caduti i Sadducei. Voi siete in grave errore. Quindi riprendiamo in mano e mettiamo nel cuore nostro e nella nostra mente le parole di Gesù. Conoscere le scritture, conoscere la potenza di Dio. Dio è capace di far cose nuove che noi non abbiamo mai visto, più grandi della nostra comprensione. E di questo Dio ne ha parlato nelle scritture. Noi non siamo capaci di leggerle, perché per questo siamo in grave errore. Ma questa parola di Gesù ci aiuterà a essere più attenti anche nella nostra lettura delle Sacre Scritture. Se lo dà Gesù Cristo.